Stazione 1-2, il santuario dei giochi isolimpici, Piazza Nicola Amore. Scendiamo alla fermata Duomo della metropolitana linea 1, in Piazza Nicola Amore. La piazza prende il nome dall'illustrissimo avvocato penale del Foro di Napoli e senatore del Regno, Nicola Amore, che morì a Napoli nel 1894. Svolse qui anche attività di pubblico amministratore, dapprima nel 1862 come questore, poi fu deputato per alcune legislature e infine, nel 1884, l'anno della più funesta e terribile epidemia di colera della città, divenne sindaco e legò il suo nome ai lavori del risanamento, operazione di sventramento e ricostruzione iniziati dopo il colera del 1884 e realizzati principalmente nella parte orientale e meridionale della città. La piazza è chiamata anche usualmente Quattro Palazzi per via dei quattro palazzi che delimitano la piazza circolare. In età greca, qui ci troviamo fuori le mura di Neapolis. Sulla fascia costiera sabbiosa che poi mano a mano nei secoli successivi si è sempre arretrata. Siamo dunque in antico vicinissimi al mare, tra questo e il circuito murario. Oggi il litorale si è allontanato di parecchie decine di metri rispetto alla linea di costa antica. Siamo in una zona della città chiamata, come dice la studiosa Flore Le Rosier, zona del Proasteion. Per inciso, diciamo che il Proasteion, nella definizione che ne dà la Le Rosier, è uno spazio periferico della polis greca, come quello dove ora ci troviamo, vicino alle mura, intermedio tra la città bassa e la campagna, composto da uno spazio suburbano, esterno ma prossimo alle mura, e da uno spazio paraurbano interno alle mura, la cui vocazione è definita dalle attività che vi si svolgevano, e lasciato non costruito per coltivazioni cittadine e dunque per poter approvvigionare di cibo gli abitanti nei lunghi assedi provocati dalle frequenti guerre. In piazza Nicola Amore, nel corso dello scavo archeologico propedeutico alla costruzione della stazione Duomo della linea 1 della metropolitana di Napoli, è emerso un complesso monumentale a carattere sacro, dove si svolgevano i giochi isolimpici, istituiti in onore dell'imperatore Augusto. Il complesso risulta costituito da un tempio dedicato al culto imperiale e da due portici ospitanti ginnasi, separati dalle piste di allenamento degli atleti partecipanti alle gare. All'interno dei portici è stato rinvenuto in crollo il rivestimento dei muri di fondo, costituito da lastre marmoree nelle quali, in greco, sono riportati i nomi degli atleti vincitori degli agoni italici, romani, augusti, isolimpici, cioè delle gare istituite in onore dell'imperatore Augusto, ad imitazione di quelle che si svolgevano a Olimpia, menzionati in un'iscrizione rinvenuta alla fine dell'Ottocento proprio nello scavo di Olimpia. L'impianto, eretto in età romana, è giunto sino a noi nell'assetto assunto dopo le ristrutturazioni di II-III secolo d.C. e si innalza nella fascia costiera a sud del pianoro sul quale sorgeva la greca città di Neapolis, in un'area fuori le mura, occupata da un complesso a carattere sacro già dall'inizio del IV secolo a.C. e forse anche da prima. Questo complesso più antico, dell'inizio del IV secolo a.C., dopo circa un secolo di vita e dopo varie ristrutturazioni, risulta costituito da una strada, un ambulacro di accesso dal litorale, una fornace per attività artigianali, soprattutto anfore, e due edifici, uno dei quali dotato di sala per banchetti con mosaico in signino decorato da tessere bianche. In questa epoca più antica, le fasi di impianto e ristrutturazione del santuario sono precedute da pratiche cerimoniali consistenti nella deposizione in fossati di offerte animali e nello svolgimento di pasti rituali e, in un momento di poco successivo, da incinerazioni di bambini. Nell'impianto di età tiberiana che si sovrappone a questo, connesso ai giochi isolimpici, le gare si svolgevano ogni 4 anni, anche se si dicono quinquennali. Le Olimpiadi coprono 4 anni, ma in ottica greca, segnando l'inizio del successivo anno agricolo, si dicono penteteriche. Coprono dunque un quadriennio, ma possono dirsi quinquennali perché avvengono dopo la conclusione di esso, all'inizio del quinto anno successivo. successivo. Nel primo caso si fa riferimento solo all'anno finale, nel secondo all'anno successivo che essi aprono. Il programma dei giochi prevedeva gare ippiche, atletiche e musicali. Da questo scavo provengono moltissimi frammenti di iscrizioni, alcuni dei quali riportano le specialità di gare in concorso, oltre a molti nomi dei vincitori. In un altro importante frammento di una iscrizione che proviene da questo stesso scavo viene citata una gara sportiva ed insieme sacra che si svolgeva qui fin dalla venuta dell'ammiraglio ateniese Diotimo nel 450 a.C. circa, la Lampadodromia. Le fonti storiche dicono infatti che Diotimo, ammiraglio della flotta ateniese giunto a Napoli, abbia fatto sacrifici in onore di Partenope, secondo le prescrizioni dell'oracolo, per vincere una terribile pestilenza e abbia istituito una corsa con le fiaccole, alla quale parteciparono per primi i marinai della sua flotta. Questa poi, ripetuta ritualmente ogni anno, avrebbe reso sempre più magnifico il popolo dei napoletani. La ritualità della festa conferiva alla corsa una forte valenza civica e dunque politica. La lampadodromia più conosciuta dell'antichità era quella che si svolgeva ad Atene per le Panatenee. Si faceva staffetta a squadre e si concludeva sull'Acropoli, sull'altare di Atena. L'agone napoletano doveva essere molto simile, ma concludersi invece di fronte al mare, dove il vincitore, che era colui che arrivava primo senza aver fatto spegnere la fiaccola durante la corsa, la doveva gettare in mare ancora accesa. Avveniva anche qui alla fine della mietitura e all'inizio di un nuovo ciclo agricolo. Al vincitore si donava, oltre ad altri premi, anche una corona di spighe di grano. Sulla ceramica attica il vincitore della gara è infatti rappresentato con una corona in testa realizzata con spighe o pinne messe a raggiera e tese in verticale verso l'alto. Questa rappresentazione della corona, trovata sui bolli della ceramica in piazza Nicola Amore, fa sicuramente riferimento alla corsa con le fiaccole, perché è differente da tutte le altre corone agonistiche e quindi è facilmente ricollegabile alla lampadodromia. Da qui si è dedotto che presso questo tempio si svolgeva la corsa con le fiaccole in onore di Partenope. I giochi erano ancora attivi a Napoli nella prima metà del III secolo d.C., periodo al quale risale l'ultima sistemazione del tempio e del portico con le iscrizioni. I giovani atleti che partecipavano ai giochi isolimpici si allenavano nell'antico ginnasio limitrofo al tempio e tra questi è rimasto famoso l'atleta Melancoma per la notevole avvenenza e prestanza fisica. Da Giorgio Buchner sappiamo che una epigrafe scoperta a Ischia, nella chiesa di Santa Restituta all'Acquameno, riporta la notizia che nei giochi augustali napoletani gareggiavano anche le donne. L'iscrizione era infatti una dedica rivolta da Lucius Coccejus Piscus a una donna di nome Seia Spes, figlia di Seius Liberalis, per celebrare una sua vittoria nello stadion alla 39esima Olimpiade napoletana. Questa iscrizione ci fa dunque sapere che ai ludi augustali napoletani partecipavano anche le donne, cosa assolutamente inusuale in un mondo così patriarcale come quello greco antico, perché in Grecia, ad Olimpia, negli agoni pubblici maschili, non solo alle donne non era permesso partecipare alle gare, ma a loro era persino vietato assistervi. L'epigrafe, dice ancora Buchner, ci informa che era istituita anche una speciale squadra di concorrenti riservata alle figlie femmine dei magistrati. Una iscrizione trovata in crollo in piazza Nicola Amore durante i lavori per la metropolitana di Napoli conferma quella trovata a Ischia e dunque la partecipazione delle donne ai giochi. Le corse lampadiche, istituite in onore di Augusto, partivano e si concludevano proprio nel luogo dove sorgeva il Tempio isolimpico, a lui dedicato. Vico Lampadio era il nome con il quale in epoca greco-romana veniva denominato l'attuale Vico Pace a Forcella, in ricordo di questa corsa. Augusto dunque fa sua una tradizione legata alla sirena Partenope e reitera e vivifica una tradizione antica, evidentemente mai morta. Il fatto poi che il suo tempio viene edificato su un precedente mausoleo greco di IV secolo a.C., legato alla stessa tradizione e alla stessa corsa con le fiaccole, fa sì che Daniela Giampaola, responsabile dello scavo per conto della soprintendenza di Napoli, parli di una forte suggestione ad identificare questo luogo con il santuario dedicato alla Sirena, proprio nell'area oggi corrispondente a Piazza Nicola Amore. Saranno gli studi successivi a confermare o meno questa suggestione. La fiaccola, che è portatrice di luce, è legata come simbolo non solo a Partenope, ma anche a Demetra, a Persefone e ad Ecate, la luna. Il ratto di Core e Persefone avviene alla luce del sole, mentre la luna, nascosta in una grotta, ne sente le urla di paura. Allora, con la luce nella mano, Ecate incontra Demetra e vanno insieme a chiedere lumi al sole, il testimone oculare. Quando poi madre e figlia si ritrovano, riappare anche Ecate per restare da allora in poi sempre insieme a Persefone. La fiaccola è un attributo comune a tutte loro. Per ammirare questi resti archeologici che si trovano all'interno della stazione della metropolitana, dobbiamo però aspettare che sia terminata la loro sistemazione, oggetto di un progetto da parte dell'architetto Massimiliano Fuxas, che comprende anche tutta la piazza. Usciti dalla metropolitana, ci dirigiamo verso Piazza Grande Archivio. Di fronte alla fermata, a nord della piazza, c'è Via Duomo, chiamata anche la Strada dei Musei, corrispondente all'antico Cardo Maior, come viene chiamata da Bartolomeo Capasso. Questa strada è stata sventrata ed allargata sul versante est dopo l'Unità d'Italia alla fine dell'Ottocento, ma la necessità di creare un collegamento più comodo tra via Foria e via Marina si era sentita già durante il regno di Ferdinando II di Borbone nel 1839, quando fu presentato un progetto di ampliamento della strada elaborato da Federico Bausan e Luigi Giordano. Ma solo nel 1861 iniziarono i lavori per il tratto che andava da via Foria fino al Duomo. Nel 1870 poi fu prolungata sino a via Vicaria Vecchia e in seguito, nel 1880, fu approvato l'ampliamento sino a via Marina, che fu completato con le opere del risanamento. Possiamo risalire via Duomo ed entrare nel centro antico girando verso ovest, a sinistra, al terzo incrocio. Ci troviamo ora su via Lucrezia d'Alagno e proseguendo su questa strada ci troveremo quasi subito in piazzetta Grande Archivio, all'interno di Neapolis. Tuttavia è più suggestivo entrare nel centro antico di Napoli attraversando il Varco e Ferri Vecchi, dove abbiamo già detto che nei pressi c'era una porta antica. Dunque, usciti dalla stazione Duomo, facciamo un breve tratto di Corso Umberto in direzione ovest, dirigendoci dunque verso Piazza Borsa. Svoltiamo al primo incrocio, su via Starace, e dopo pochi metri troviamo una scalinata che sale verso l'interno della città antica. Riusciamo qui a percepire chiaramente la morfologia del pianoro e lo strapiombo sulla spiaggia antica dove in sommità si stagliavano le alte mura di difesa, che dunque raddoppiavano quasi la loro altezza, dando un'impressione di enorme possanza. Salita la scalinata, ci troviamo in via Ferri Vecchi, che è una delle strade più antiche di Napoli. Gino Doria di questa strada dice: «Non credo che l'attuale Ferri Vecchi, chiamata così perché fino al 600 avveniva qui il commercio dei ferri vecchi poi trasferitosi a Piazza Mercato, corrisponda in tutto all'antica strada di tal nome, ma per un certo tratto sicuramente sì. Basterà dire, quanto al nome, che il nome primitivo della via era Torre delle Ferule, per la vicinanza di un torrione delle mura di cinta, che era tutta coperta da una pianta sempreverde detta appunto ferula, genere botanico una cui specie è l'assafetida. Il Dambra, Guida Nobile, secondo volume, pagina 492, delle cui etimologie bisogna peraltro ben guardarsi, dice ancora Gino Doria, sostiene che la quale denominazione antichissima io fui di parere esser corruzione del nome Falero, uno dei primi coloni che vennero dall'Oriente, da cui ebbe titolo la città prima dell'era di Partenope. Dopo aver percorso un piccolo tratto di questa stradina, peraltro molto poco frequentata dai turisti, ci troveremo all'incrocio con via Lucrezia d'Alagno, di cui abbiamo detto prima, chiamata così in ricordo della nobildonna molto amata da Alfonso I d'Aragona, donna bella e gentile, una delle poche strade di Napoli che ricordano una grande storia d'amore. Gli Alagno erano un'antica famiglia di origine amalfitana, venuti a vivere a Napoli. Si racconta che Lucrezia e re Alfonso I si siano innamorati perdutamente e che l'innamoramento reciproco sia avvenuto nel 1448, alla vigilia della festa di San Giovanni a Mare. Lucrezia e re Alfonso si amarono felicemente per circa un decennio e soltanto la morte di lui interruppe quella passionale relazione a cui la intransigente opposizione papale aveva negato il sacro vincolo del matrimonio. Dopo la morte di re Alfonso, Lucrezia fu prima in buoni rapporti con il figlio Ferrante d'Aragona, ma poi i rapporti si guastarono a tal punto che lei andò via da Napoli e girovagò senza meta, prima per l'Italia e poi per la Dalmazia, finché si trasferì a Roma dove morì nel 1479. La bellezza e la gentilezza di Lucrezia furono cantate e decantate dai poeti e dai cronisti del tempo, ma di lei non si conoscono ritratti, sebbene alcuni ritengono che sia ritratta nell'unica figura femminile dell'arco trionfale di Castelnuovo in piazza Municipio. Percorriamo quindi via d'Alagno verso ovest, svoltando a sinistra. Dopo pochi metri arriviamo in piazza Grande Archivio, al centro della quale c'è una bellissima fontana, detta del Pendino, eretta nel 1649 su disegno di Cosimo Fanzago e realizzata a spese del popolo della contrada Pendino e che inizialmente era in piazza della Sellaria. Da lì poi fu rimossa durante i lavori per il risanamento e rimontata nel 1903 al centro della piazza Grande Archivio dove oggi si trova. Sul lato est della piazza c'è la chiesa Stella Maris, incomodato d'uso alla Onlus I Sedili di Napoli che, ad oggi, è assegnataria di un finanziamento Cultura Crea per l'apertura al pubblico. Prossimamente si spera e sarà dunque possibile visitarla. Sul lato ovest c'è invece il magnifico complesso dell'Archivio di Stato, da cui la piazza prende il nome, oggetto ultimamente di importanti opere di restauro e dove spesso sono allestite mostre e convegni. Prima che diventasse Archivio di Stato era il convento benedettino dei Santi Severino e Sossio. All'interno si trovano tre chiostri. Un primo è detto grande chiostro o chiostro di marmo, realizzato nel 1598, conserva l'antica bellezza del convento benedettino. Un secondo, più piccolo, ha al centro il busto di Bartolomeo Capasso e un terzo, immediatamente dappresso, è detto del platano per via di un grande platano secolare che si dice fosse stato piantato addirittura da San Benedetto. Costeggiamo dunque il grande edificio dell'Archivio di Stato e poi, subito dopo l'edificio, svoltiamo a sinistra, verso ovest, in Vico Figurari, chiamato così perché lungo la stradina vi erano botteghe dove si producevano statuette e immagini di santi, in prosecuzione della strada di San Gregorio Armeno a nord. In epoca più antica in queste strade si realizzavano artigianalmente i sigilla, ovvero le statuette dei lari o dei penati, chiamate così in epoca romana, che erano divinità protettrici delle case. Poi, con il diffondersi del cristianesimo, divennero statuette di santi e oggi anche di personalità famose come calciatori, politici, attori. Siamo già all'interno del circuito murario della città greca, ma nella sua periferia meridionale, e precisamente nella fascia composta dallo spazio suburbano interno lasciato libero da costruzioni.